In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Affidiamoci al Signore nel silenzio e chiediamo il dono dello Spirito Santo. Donaci, o Padre, il dono del tuo Santo Spirito per cogliere più profondamente la vocazione a cui ci hai chiamati, a essere tuo popolo santo che ti appartiene e che genera il tuo Verbo. Te lo chiediamo per Cristo stesso, nostro Signore. Allora, leggiamo capitolo 12 dell'Apocalisse. Un testo appunto espresso in un linguaggio simbolico, apocalittico appunto, che la Chiesa ha letto spesso anche in riferimento a Maria. Ecco, ci fermiamo un momento poi in silenzio su questo testo e poi insieme ci preghiamo. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo. Un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio, perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse, e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra. E con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è disceso sopra di voi, pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove viene nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo, lontano dal serpente. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprì la sua bocca e inchiottì il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Entro nel testo che ad una lettura personale chiede un'attenzione particolare, perché chiede delle chiavi, no? Leggere l'Apocalisse significa avere anche delle chiavi simboliche, appunto, no? Da interpretare. Però una volta che si entra in queste chiavi, allora il testo diventa profondissimo. Perché che non parla di un passato, parla di quello che viviamo. L'Apocalisse è un testo che è scritto per interpretare la vita di quello che la comunità stava sperimentando, no? Concretamente, nel bene e nel male. Una comunità provata dalla persecuzione. Il linguaggio apocalittico è spesso usato in contesti e momenti di persecuzione. Per dire e non dire, no? Per dire attraverso anche immagini quello che è la realtà che la comunità stava dolorosamente anche vivendo. Ma appunto, in una chiave assolutamente di fede, di speranza. E ci sono quindi in questo linguaggio simbolico delle contrapposizioni molto forti, no? A volte contraddizioni non solo in nodi, ma anche in termini, no? Nel senso che dice una cosa e poi sembra dire anche il contrario. E va capito, va tutto compreso, no? Nel fine linguaggio simbolico, dove non dobbiamo leggere in una chiave logica deduttiva, no? Come se leggessimo un racconto, apparentemente sembra un racconto, non è un racconto, non possiamo leggerlo come un racconto dove i particolari si susseguono appunto in una chiave, che ne so, cronologica, no? Chiara, no, il prima e il poi si intersecano, per cui invece dobbiamo leggere ogni particolare simbolico in quello che ci vuol dire, no? E poi collegarlo nell'insieme. E allora, entriamo in questa pagina. Non mi fermo, non la contestualizzo, sarebbe anche da contestualizzare all'interno di tutto il libro, ma ci basta anche solo entrare in questa pagina, no? E i segni, i tre segni che vengono, di cui parla, ecco, questa parte dell'Apocalisse. E tra il capitolo 12 e poi il 13 anche, che continua, è la continuazione. Ma fermiamoci sul 12, perché è qui che si parla appunto del segno della donna. Uno di questi segni è appunto la donna. Cosa rappresenta questa donna? A chi si riferisce? No? Ecco, cerchiamo di capire, no? Ripeto, anche proprio nell'immagine, no? La Chiesa l'ha anche proprio a volte fatta diventare un'immagine chiara della Madonna, no? Proprio rappresentata così come descritta qui. Ma in origine, quando viene scritto il testo, non era Maria che veniva applicata, ma la Chiesa. Però è da capire, perché appunto, come già ho detto altre volte, questa vicinanza della Chiesa e di Maria, no, non è una forzatura. Teologicamente ci sta. Maria rappresenta la Chiesa, che la riconosce come propria madre anche per questo. Un po' come per gli ebrei, no? È riconoscersi in Abramo, padre nella fede. Così per noi. Riconoscersi in Maria come madre significa appunto riconoscersi in lei come madre nella fede. Quello che lei ha vissuto, la Chiesa vive. E dunque questo accostamento è garanzia di comprensione vera, no? Della nostra realtà di Chiesa, anche attraverso Maria, anche in questo caso. Questo testo e questo accostamento si può fare. Ma appunto, leggiamolo contestualizzandolo, no? Prima di tutto. Un segno grandioso apparve nel cielo, no? Un segno. Ripeto, qui è come se ritrovassimo un po' una sintesi di quello che già il libro dell'Apocalisse ha detto e dirà, no? In questo scontro, confronto tra il bene e il male, tra il regno di Dio e il regno di Satana, del male. E dunque i primi due segni sono proprio questi, il luogo di Dio e il luogo del maligno. Segni, perché appunto rimandano a qualcos'altro, rimandano a una realtà che ovviamente supera, è dentro il simbolo. E quindi il simbolo va interpretato, il segno, no? Ma se il segno è anche concreto, ha una concretezza, non è solo una metafora, no? Dice una realtà anche. Quindi attenzione, perché sì, è una visione simbolica, ma dice anche una realtà a cui fa riferimento e che dobbiamo appunto saper interpretare. E proviamo appunto a cogliere qualcosa di questa realtà. Notate che un piano simbolico importante di questa pagina è il cielo e la terra. Il cielo e la terra, che diventano già per se stessi, no? Il luogo di Dio e il luogo invece che non è suo. Ovviamente qui per terra, no, non si intende il creato, no? Che appartiene a Dio, no? È suo. E Dio c'è, non è che Dio non è nel creato. No, quando qui si parla di terra si intende invece una dimensione orizzontale, no? Rispetto a quella verticale che indica il luogo di Dio, il luogo che appartiene a Lui. La terra è il luogo della finitezza. Il cielo è il luogo dell'eternità, il luogo di Dio appunto, il luogo del per sempre. Sulla terra, la terra rappresenta in qualche modo, in chiave simbolica, invece tutto ciò che è passeggero, finito, che passa. Leggiamolo in questa chiave qui. E allora vedete, attenzione, perché il segno apparve nel cielo. La donna è nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Vedete, queste immagini che hanno a che fare con la dimensione celeste, no? Astri, il sole, la luna, le stelle, no? E in realtà richiamano tutti, no? Si agganciano al segno della donna, innanzitutto. Che invece è una chiave simbolica antropologica, umana, no? La donna. Allora, la donna dice che cosa? Appartenenza a qualcuno. Anche nel contesto di allora, bisogna anche leggerlo, no? La donna, perché è proprio una donna, no? Richiama le parole, che ne so, di San Paolo, quando parlando della Chiesa, appunto, la paragona al rapporto tra marito e moglie, lettera agli Efesini. E questo paragone sponsale va indietro anche nell'Antico Testamento, abbiamo già detto, abbiamo già visto, nei profeti. Osea è il primo, pare, insomma, che i testi più antichi, ecco, siano Osea, qualcosa di Isaia, dei testi più antichi che parlano appunto di questa immagine sponsale, del popolo di Dio visto come sposa, anche infedele. In molti casi nell'Antico Testamento, ma anche come sposa scelta, voluta dal Signore, che gli appartiene. Dunque, la donna, perché appunto c'è un uomo a cui appartiene. È il Signore. E lo dice tutto il resto, appunto, no? Della simbologia astrale, no? Vestita di sole. Chi ha questo potere, questa luce, no? Nessun uomo, non è umano. Nell'Apocalisse, quando c'è il sole e la luce, è di Dio, è Dio. Lontano da ogni immagine pagana, sono simboli, no? Vestita, perché appunto c'è qualcuno che la riveste, non è suo, gli è donata quella veste. Un po' come Osea, vi ricordate, no? Dove appunto la donna che ha tradito, no? O Ezechiele, no? Un altro passo, dove viene trovata nuda, viene rivestita dal Signore. O anche, se vi ricordate, Adamo ed Eva, dopo il peccato, scoprirono di essere nudi. E chi è che gli fa un abito? Il Signore li riveste. È Dio che riveste, dà dignità alla donna. La riveste Lui, con la sua luce. E dunque con la luna sotto i suoi piedi, la luna, che rappresenta il tempo. Nell'antichità il tempo non veniva a contatto con il sole, con la luna. No? Il calendario era lunare, non solare a quel tempo. Noi adesso abbiamo il calendario solare, ma allora era il calendario lunare. I mesi si contavano con le fasi lunari e l'anno anche. Quindi la luna sotto i piedi significa appunto che quella donna, sempre non per sua virtù, è un dono anche quello, è padrona del tempo, non è soggetta al tempo. È nel cielo, non dimentichiamolo, è nel cielo. E sul capo una corona di 12 stelle. Queste 12 stelle, no? Sono il suo ornamento più prezioso, più bello. Gli apostoli. Un richiamo anche alle 12 tribù di Israele, ma nel Nuovo Testamento quel numero 12 è un chiaro riferimento alla missione degli apostoli, che appunto ricostituisce il vero Israele che appartiene al Signore. Quelle 12 stelle sono l'espressione di quella testimonianza che dà consistenza a quel rapporto con il Signore. Sul capo, perché senza quell'ornamento non si riconosce chi è. Un segno distintivo di una regalità ancora una volta donata. È un dono anche questo. E beh, da questi segni già si comprende appunto l'immagine della Chiesa, è la Chiesa. Perché poi lo capiamo ancora di più da quello che dice dopo, quando riprende l'immagine ancora della donna. Ma dice una cosa, era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Era incinta. Quindi una donna incinta che grida per le doglie e il travaglio del parto. È bello perché questa parte del quadro simbolico poi rimane sospesa, perché poi viene ripreso dopo. Essa partorì, versetto 5, con un richiamo anche prima, no? E al versetto 5 poi diventa chiaro chi è questo bimbo, no? Che questa donna partorisce. Adesso dice solo che è incinta, è gravida, è feconda. Vedete, tutte le immagini che vengono usate in questi primi versetti, no, parlano di un dono, di un dono. E parlano appunto, confermano quell'appartenenza, qui dicevo, già dire una donna, già lo diceva, ancor più se questa donna è incinta, porta il figlio del suo Signore. Ma gridava per le doglie e il travaglio del parto. Cioè, ci sono delle doglie, c'è un travaglio del parto che si sta vivendo. Si può riflettere in questa parola, vedete, l'accostamento è bello, si può assolutamente fare, sia San Paolo nelle Lettere ai Romani, al capitolo 8, sia Gesù nel Vangelo di Giovanni, nel Cenacolo, al capitolo 16, parlano tutti e due i testi di un parto, di un dolore. Nel capitolo 16, allusivo di quello che Gesù stava per vivere, e i discepoli con lui, e nel capitolo 8 esplicitamente di quello che vive tutta la creazione, dice San Paolo, tutta la creazione vive questo travaglio e dolore e doglie di un parto. Ecco, qui è applicato alla Chiesa. Perché? Qual è questo dolore, questo travaglio? Lo dirà appunto subito dopo. Ma appunto, per capire il perché di questo travaglio, di questo dolore, è l'altro segno. Vedete, si susseguono, ma in realtà non leggeteli in senso cronologico. No. Sono uno di fronte all'altro. Allora apparve un altro segno nel cielo, anche questo. Un enorme drago rosso, con 7 teste, 10 corna, sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Un enorme drago rosso. Un simbolismo animale, il colore, i numeri anche delle parti del corpo, sempre di animali. Ci sono vari elementi e anche qualcosa del cielo. Anche qui si parla di astri, un terzo delle stelle del cielo. E la terra, si parla della terra. Allora, proviamo a leggere un po' questi diversi elementi simbolici. No? Cosa dice questo? Drago rosso, il serpente. Lo dirà ancora esplicitandolo dopo, l'abbiamo già letto, no? Chi è questo drago, il serpente antico, no? È lui, proprio lui, quello che è chiamato diavolo e Satana e seduce tutta la terra abitata, no? Lo esplicita a versetto 9. Ma non c'era granché bisogno di dirlo, era fin troppo chiaro. Anche quel colore rosso, che in certi casi, non sempre, ma rappresenta appunto il colore della guerra, della violenza, del sangue. Sette teste, 10 corna, sulle teste 7 diademi. Vedete, queste ricorrenze numeriche, i richiami che sono fatti, no? Dicono una potenza apparentemente invincibile. 7, sapete, è il numero della pienezza, quindi per sé è il numero di Dio, no? E delle cose di Dio. Pensate all'inizio dell'Apocalisse, così viene rappresentato i sette spiriti, no? le sette lampade che stanno davanti al risorto, alla visione del Cristo risorto, al trono di Dio. 7 è il numero di Dio, eppure qui è usato per il drago rosso, per Satana, il maligno. 7 teste, 10 corna, quindi non cercate di immaginare troppo, perché sennò escono fuori cose. Non si tratta di immaginare, di leggere il simbolo, no? 10 corna, anche qui 10 è un altro numero della pienezza. 3, 7, 10 sono i numeri della pienezza. Qui 10, pure applicato, no? 10 corna, le corna erano il segno di forza, no? Le corna sfondano, no? Fanno male, no? Esprimono forza. 10, il massimo pensabile. E sulle teste 7 diademi. 7 diademi. Quindi la regalità. C'è tutto questo. Anche questo, attenzione, è dato. Anche questo è dato. L'uno e l'altro segno sono nel cielo. Sapete cosa significa? Che è Dio che li pone. Il cielo resta di Dio. Tant'è vero che la parola cielo, vedete, per gli antichi, per gli ebrei, sostituiva a volte, no, al plurale, no? E Dio stesso, per non dire il nome di Dio, no? Infatti nel Vangelo di Matteo, per esempio, spesso invece di regno di Dio troviamo il regno dei cieli. Era un modo per dire, appunto, Dio stesso. Il fatto che questi segni sono nel cielo vuol dire che è Dio che li pone. E quindi anche questo è un dono. Non lasciamoci troppo, come dire, annebbiare, no? Da questa potenza sovrumana, infinita no, lo vedremo tra poco, no, infinita no, sovrumana, una grossa potenza che si esprime, ma appunto non è infinita. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo, un terzo, non tutte. Cioè dice una potenza, no? Forte, grande, ma limitata, un terzo. Dove ci sono le frazioni, no? Nel libro dell'Apocalisse, vuol dire una parte. Un terzo delle stelle del cielo. E le precipitava sulla terra. Ha questo potere di precipitare sulla terra anche le stelle. Un terzo. E già questo ci orienta, poi lo vedremo meglio dopo, a capire che appunto ha questo potere, ma anche questo gli è dato. Gli è dato. Non sarebbe suo se non gli fosse dato. Vi ricordate il dialogo tra Gesù e Pilato? Ho il potere di rilasciarti, il potere di condannarti. Tu non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato, gli risponde Gesù. È lo stesso principio. Tu non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. È un mistero. Ma è così. Un terzo delle stelle del cielo può precipitare sulla terra, dal cielo, le stelle, quelle stelle che dovrebbero stare lì a brillare nel cielo e invece saranno polvere nella terra. Può succedere questo. Credo che già incominciamo a capire qualcosa, no? Di questo mistero che ci riguarda, perciò i segni sono in confronto. Il drago si pose davanti alla donna. Ah, finalmente. È così, sì, sono uno di fronte all'altro. Uno contro l'altro. Sempre impari la cosa, appunto, non immaginatela ancora una volta. Non lavorate troppo di immaginazione, ma pensate che i due segni sono contrapposti. Non c'è conciliabilità tra i due. Perché uno si oppone all'altro. La donna sta per partorire e invece il drago che fa? Quello che deve fare un drago? Divora il bambino. La fecondità di quella donna si oppone, è opposta al potere distruttivo del drago, che è per la morte, non è per la vita. Vita e morte si opposero, dice un inno, no, parlando della resurrezione di Gesù, della morte e resurrezione di Gesù. È la grande lotta, no? Che sperimentiamo. Finalmente si parla di nuovo della donna. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. Anche qui vedete questo richiamo al governo, al potere. Sono due poteri che sono a confronto. Da questo figlio maschio che nasce dalla donna. E suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. Ecco, come interpretare questo testo, no? Ecco, ripeto, successivamente si vide in questo chiaramente un riferimento a Maria, appunto, come colei che genera, perché sembra un po' strano, la Chiesa genera Gesù e non è il contrario, che la Chiesa è generata da Gesù, no? Normalmente pensiamo che è Gesù che ha fondato, fa nascere la Chiesa. Qui invece dice che la Chiesa che partorisce, genera questo figlio maschio che da quello che dice, no? Fu rapito verso Dio, verso il suo trono. C'è un chiaro riferimento a che cosa? Al mistero della resurrezione, dell'ascensione. Fu rapito, l'ascensione di Gesù, usa le parole che sono riferite all'ascensione di Gesù, ma al mistero pasquale, no? Perché, attenzione, parliamo di un partorire, quindi anche di un dolore, ripeto, è l'immagine che troviamo nel capitolo 16, che è riferita a tutto il mistero della morte e resurrezione di Gesù, non solo la morte, perché per nascere deve passare attraverso quel travaglio, quel dolore. Poi si dimenticherà, come dice Gesù stesso, una volta che è nato il bambino, il dolore è dimenticato, ma il dolore c'è. Ecco, quel figlio è Gesù. E appunto, è Gesù che genera la Chiesa. La Chiesa può generare Gesù? In un certo senso sì, sì. Ricordate quando San Paolo dice nel capitolo 10 della sua lettera ai Romani, se non c'è qualcuno che lo annunci, come potranno credere? La Chiesa, con il suo annuncio, con la sua testimonianza, genera la fede in Gesù, non genera Gesù, genera la fede in Gesù. Quindi in questo senso sì, non a caso il mistero pasquale di Gesù è il centro dell'annuncio della Chiesa. Noi non abbiamo altro da annunciare se non Cristo crocifisso e risorto, dirà sempre San Paolo. San Paolo lo scrive e qui è espresso così, simbolicamente, e nei Vangeli nel racconto. La Chiesa è generativa per questo, perché ha questo annuncio di salvezza, di vita, che vince la morte, che interpreta la morte perfino, gli dà un senso. E vince. Ma appunto c'è questo confronto scontro. La donna, dice il versetto 6, fuggì nel deserto. Il figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto. Anche qui non immaginate troppo, non leggete in chiave cronologica, perché quel prima e poi stanno in realtà insieme. Sono due piani, due dimensioni diverse, perché il figlio, appunto, Gesù è già nella pienezza di Dio. La donna è nel deserto. Fu fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Ritornerà ancora dopo questo richiamo, dal versetto 13 in poi. Nel versetto 14 si ribadisce di nuovo che la donna perseguitata fugge nel deserto, viene portata nel deserto. Il Signore stesso che la prende su le due ali della grande aquila. Nel libro dell'Esodo c'è questa immagine dell'aquila, no? Di Dio che appunto porta il suo popolo come su aquila, sulle ali di un'aquila. Anche nei Salmi c'è questa immagine, in Isaia. Ma appunto, dove la porta? Nel deserto. Attenzione a questo simbolo. Anche questo è simbolico. Beh, in realtà è vero, se leggiamo, no, nell'Antico Testamento anche episodi storici, è vero che il deserto era un luogo di rifugio, perché era difficile trovare una persona, no, nelle zone desertiche, no? Della Palestina, no? Di quelle zone lì, quindi era realmente anche luogo di fuga quando c'era qualcuno perseguitato, ricercato, no? Pensate a Davide, pensate a Elia, tanti personaggi dell'Antico Testamento che trovano rifugio quando sono in pericolo di vita nel deserto. Ma ovviamente qui diventa un simbolo molto più grande del luogo, diciamo, fine a se stesso, perché quel deserto rappresenta appunto il rifugio paradossale, cioè il deserto è il luogo della morte di per sé, non c'è vita nel deserto apparentemente, e invece è proprio lì il rifugio. Vedete, è una pagina ricca di contraddizioni questa dell'Apocalisse, è tutto il libro dell'Apocalisse, ma ci fa capire appunto in fondo i paradossi della nostra vita, perché quello che sembra essere, no, un rifiuto della vita, a volte è la vita, è la salvezza. Mentre al contrario, quello che sembra essere, no, la pienezza di vita è la morte. Dobbiamo stare attenti. Vedete, tutta questa pagina in fondo si sta trasformando, come vedete, in un richiamo a stare attenti. Dov'è il bene e dov'è il male? Non è dove lo leggiamo spesso noi, il bene. Perché se il bene si traveste di potere, diventa morte, divisione e tutto il resto. Si deve rivestire di luce che viene dal Signore e ci porta in Lui. C'è un intramezzo, scoppiò una guerra in cielo. Anche qui, cioè, tra la ripresa, no, la donna viene lasciata nel deserto, poi c'è questa guerra in cielo. Cosa vuol dire tutto quel passaggio con anche un inno? C'è un piccolo inno che canta questa vittoria del Signore e di coloro che gli appartengono. E che cosa vuole dire? Una cosa vuol dire. Che appunto Dio ha vinto il male e che il male è solo sulla terra. Non ci fu più posto per loro in cielo. La chiave più importante di tutto quel passaggio lì è: non ci fu più posto per loro in cielo. Per il drago e i suoi angeli. Sono sulla terra, non in cielo. Non c'è posto per loro in cielo. Quindi, vedete il paradosso, partono dal cielo, cioè il segno era nel cielo prima, certo, perché Dio l'ha posto, ma non sono in cielo, sono sulla terra. cioè il luogo della finitezza, dove tutto è finito, anche il potere che sembra così grande, è finito. Ci pensate bene, no? Noi ci stiamo montando un po' troppo la testa, no? Pensate, no, che ne so, le grandi potenze, superpotenze, che superpotenze? Di fronte a, siamo nell'universo, siamo un puntino, la Terra è un puntinino. Pensate noi su questo puntino che cosa siamo, no? Eppure ci montiamo la testa, pensiamo di poter fare quello che vogliamo, no? Non faccio nomi, ma insomma, li vedete, no? Certi personaggi che pensano di comandare il mondo. Che cosa comandano? Che cosa comandano in realtà? Niente. Passeranno. Come sono passate tanti imperatori, no? Di cui si decantavano il potere. Sono passati. Passeranno anche loro, passeremo anche noi. Allora, vedete, il potere è limitato, è su questa terra. E anche il male, il maligno, Satana, è su questa terra, non ha potere assoluto. È relativo. Ce l'ha, ma su questa terra. E allora, ecco, la donna si trova a confronto. Versetto 13. Quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la donna che aveva partorito il figlio maschio. Non può nulla sul figlio. Il figlio è nel cielo. Ma sulla donna sì. Gli è permesso. Ma la donna è protetta. Non è sola. Furono date alla donna le due ali della grande aquila, perché volasse nel deserto, verso il proprio rifugio, dove viene nutrita per un tempo, due tempi, la metà di un tempo, lontano da serpente. Vedete, c'è chi la protegge, non è solo la donna. ...1260 giorni veniva detto prima, e poi qui invece ridetto per un tempo, due tempi, la metà di un tempo, 3 anni e mezzo. Anche qui vedete una cifra che dice una frazione, una parte, per dire appunto che anche questo non sarà per sempre. La persecuzione, il male, no, ripeto, non è per sempre. È per un periodo, un tempo, ma è limitato. Non è un potere assoluto. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro la donna. Altra immagine, altro simbolo, sempre ripeto, non da leggere cronologicamente. Un fiume d'acqua, per farla travolgere dalle acque di questo fiume. Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Vedete, quella terra che è limitata, che è il luogo dove il serpente può agire, ma anche quella che aiuta la donna nel deserto. Quel fiume d'acqua che, vedete, è una duplice immagine, richiama due dimensioni, che è il modo in cui il serpente perseguita la donna, la Chiesa, in due modi. E quell'immagine li raccoglie tutte e due. Perché l'acqua, pensate là, un fiume d'acqua nel deserto, no? È un'immagine doppia, anche quella. Perché un fiume d'acqua nel deserto, sì, travolge, ma è anche un fiume d'acqua nel deserto. Scusate, che cosa manca nel deserto? Proprio l'acqua. Quello te la dà, vi ricordate le tentazioni di Gesù nel deserto, no? Allora vedete, così inganna e perseguita, e, come dice, no, nel versetto prima, e seduce il serpente. Fa così, con la violenza o blandendo, ammaliando, no? Sono i due modi che ha il serpente per ingannare. O con la violenza, con la forza, no? Con la sofferenza, con il male, in senso più evidente, no? Un fiume che ti travolge, lo vediamo quando ci sono le inondazioni che succede, no? Ma immaginatevi anche un fiume invece, dove andate, vi riposate, state tranquilli, no? Che vi fa dimenticare il cielo. Ci può essere pure quello. È ancora più subdolo, perché quello violento è evidente. Sono i pericoli che la Chiesa corre sempre. E non solo la Chiesa, tutta l'umanità naturalmente. Quella della violenza, del male violento, con tutto lo strascico di conseguenze che il potere come affermazione di sé sull'altro porta, no? Quando io voglio affermarmi sopra l'altro, quella è evidente. Ma c'è un altro modo, no? Che ha il maligno per ingannare, quello di far star bene, no? In fondo si vanno a braccetto, perché il potere in genere cerca anche poi, no? Lo stare bene. Pensate come oggi, per esempio, facciamo fatica, no? A dare un senso alla sofferenza. Sono molti anche cristiani che ormai dicono: ma la vita, quando si soffre, che senso ha più? Togliamola. Ci facciamo padroni della vita, no? Diciamo noi quando ha senso o non ha senso. E guarda caso, ha senso solo quando tutto va bene. Quando stiamo bene, quando siamo, tra virgolette, felici. Ma quale felicità? Che cerchiamo? Non siamo del cielo. Siamo della terra. Solo della terra. E ci inganniamo. E siamo ingannati. Prima. Ecco. Quel fiume d'acqua nel deserto ha tutte e due le possibilità. Ma la terra venne in soccorso alla donna. C'è un aiuto. Allora il drago si infuriò contro la donna. E andò a fare guerra contro il resto della sua discendenza. Qui vedete, di nuovo, siamo un po' spinti a riflettere, ancora una volta non collegate cronologicamente, perché come? Sta perseguitando la donna, ma quasi trova con la sua discendenza. È un modo per far riflettere la discendenza di quella donna. Chi siamo? Siamo noi, cioè erano i destinatari, appunto, di questo scritto, cioè non è la donna, solo la Chiesa, la comunità, la prima comunità, no, che ha vissuto pure la sua persecuzione. No, adesso ci siete voi, la discendenza. Cioè non riguarda solo un periodo, sarà sempre così. Sarà sempre così. Finché siamo su questa terra sperimenteremo questa lotta. Questa lotta, questa contrapposizione, che, vedete, è un progetto di Dio, è Dio che lo permette. È Dio che permette questo. Perché possiamo scegliere se essere tra quelle stelle che la coda del drago raggiunge e si lasciano trascinare giù, oppure se vogliamo essere stelle che brillano nelle mani di Dio. Mettiamo in piedi. Ci affidiamo a Maria, preghiamo il Padre nostro, poi ci affidiamo a Maria con l'Ave Maria. È una preghiera che chiede appunto questo sostegno a colei che ha vinto già. In questo anche noi siamo discendenza, no? Bella, perché quell'immagine parla di qualcuno che ha vinto insieme a Gesù, insieme al Figlio. E Maria è partecipe di questa vittoria, già, come la Chiesa trionfante, chi ci ha preceduto, no? I santi che riconosciamo nel Signore. Ecco, affidiamoci al Padre e a loro e a chi vive in Lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E arrivederci ad ascoltare la parola, che come abbiamo sentito l'ultimo versetto, non so se ci avete fatto caso, quelli che lottano hanno un aiuto, quelli che custodiscono i comandamenti e la parola di Gesù, e noi abbiamo l'uno e l'altro. Ci aiuta il Signore con questa forza.